Radio Arengo, settimanale di libero pensiero, parole, musica, informazione e condivisione, a cura della redazione dell'Arengo del Viaggiatore.
Buongiorno a tutti, cari ascoltatori di Radio Città Fujiko, qui sabato mattina alle 8 con Radio Arengo. Ormai è il consueto appuntamento in cui ascoltiamo, abbiamo imparato a conoscere i podcast di Great Women in History che Stefania Coco Scalisi ci illustra tutti i sabati. Lo fa anche quest'oggi, noi speriamo che sia di vostro gradimento le parole di Radio Arengo, la musica di Radio Città Fujiko, e vi auguriamo un buon ascolto e un buon weekend.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per parlarvi della donna di oggi dobbiamo fare un viaggio insieme ed andare in Oriente, e più precisamente in Cina, dove nel 1875 nasce Qiu Jin, detta anche Jianu Nuxia, cioè la cavaliera del Lago dello Specchio, una scrittrice, poetessa e volitiva femminista cinese, considerata in Cina eroina nazionale. Qiu Jin nasce da una famiglia della piccola nobiltà l'8 novembre del 1875 nella città di Xiamen nel Fujian. I suoi genitori le permetteranno di ricevere la stessa educazione di suo fratello maggiore ed in particolare sua madre l'avvicinerà al mondo della poesia, che diventerà la sua più grande passione. Di questo periodo Qiu ci lascerà molte poesie sulle eroine e sui guerrieri della storia cinese, lasciandosi ispirare dalla loro forza e dal loro coraggio. Tra queste, piccola curiosità per gli appassionati della Disney, anche Sua Mulan, cioè Mulan, l'eroina protagonista dell'omonimo cartoon del 1998. Insieme ad una buona istruzione, Qiu Jin avrà anche la possibilità di dedicarsi ad altre attività tradizionalmente precluse alle donne, come le arti marziali e l'equitazione. Tuttavia, anche se cresciuto in un contesto familiare con una mentalità molto più aperta rispetto alle famiglie dell'epoca, anche i suoi genitori, al compimento dei suoi 19 anni, pianificheranno per lei il consueto destino di brava e buona moglie. Il marito prescelto fu Wang Tingjun, un ragazzo di buona famiglia, ma la gemma di autunno, questo è il significato del suo nome, visse un matrimonio estremamente infelice. Di suo marito, infatti, ella scriverà: «Il comportamento di quella persona è peggiore di quello di un animale, mi tratta come meno di niente». E ancora: «Quando penso a lui, i miei capelli diventano come setole per la rabbia. È assolutamente insopportabile». La sua poesia in questo periodo è chiaramente piena di dubbi. Dubbi sulla sua vita, dubbi su se stessa, e riflette il suo profondo stato di solitudine. La svolta nella vita della giovane Qiu Jin arriverà quando, con suo marito, si trasferirà a Pechino. È il 1903. Mentre il suo consorte verrà corrotto dalla grande città, dandosi all'alcol e alle concubine, Qiu Jin entrerà invece a far parte di un circolo di donne che, come lei, speravano in un cambiamento culturale e politico della loro amata Cina. L'area rivoluzionaria della nuova e grande città le sfrena a liberarsi da tutte le imposizioni che la cultura del tempo imponeva alle donne. Così Qiu Jin toglierà finalmente dai suoi piedi le dolorose fasce, smetterà di truccarsi e comincerà ad indossare abiti maschili. Il passo successivo è breve. Qiu Jin abbandonerà suo marito e i suoi due figli e si recherà in Giappone per frequentare una scuola, l'Università Pratica Femminile, diretta dalla scrittrice Utako Shimoda. Nel 1905 ritornerà in Cina per unirsi ai Triads, una società segreta che sosteneva il rovesciamento della dinastia Qing, parte di una rete di altre società anti-Qing, sia cinesi che giapponesi. Nel 1906 Qiu fonderà il suo giornale Zhonggu Nubao, il giornale delle donne cinesi, in cui venivano pubblicati scritti nazionalisti e femministi. Nel 1907, invece, verrà nominata direttrice della scuola Datong nella città di Shaoxing, una scuola destinata agli insegnanti di sport, ma che in realtà serviva per l'allenamento militare dei rivoluzionari. In una delle sue poesie, Qiu Jin scriverà: «Il mio corpo non mi permette di confondermi con gli uomini, ma il mio cuore è di gran lunga più coraggioso di quello di un uomo». Ma il piano di Kyujin e dei suoi colleghi verrà presto scoperto. Le autorità circonderanno l'edificio e cattureranno Kyujin, che non cercherà mai di sfuggire o abbandonare il suo posto per trovare la salvezza. Nemmeno la tortura riuscirà a piegare la sua forza di volontà. Kyu non parlerà, non proferirà parola riguardo le attività rivoluzionarie. Così verrà decapitata il 15 luglio del 1907, pubblicamente nel suo villaggio natale, all'età di soli 31 anni. È sepolta oggi in una tomba sormontata da una sua statua a Xiu, a Hangzhou. Oggi Kyujin è il soggetto di poesie, di drammi e di numerose opere di narrativa in Cina e molti dei suoi scritti, tra cui le sue poesie e le lettere indirizzate alla sua famiglia e ai suoi amici, verranno pubblicate dopo la sua morte, riscuotendo un enorme successo e facendola diventare una vera e propria eroina nazionale cinese. E d'altronde, in una delle sue poesie dell'inizio, Kyujin, quasi profetizzando il suo destino, avrebbe scritto: «Non ditemi che le donne non possono essere eroi». Capiamo bene dunque come Kyujin sia diventata simbolo della lotta per l'emancipazione femminile in Cina, una sorta di Giovanna d'Arco della Cina. Nata in un tempo in una società che relegava le donne in casa, il suo sogno era quello di liberare le donne cinesi da quella cultura confuciana che le voleva dipendenti dal padre e poi dal marito e che le costringeva alla pratica della fasciatura dei piedi sin da neonate, provocando danni irreversibili e problemi di deambulazione a vita. Un'emancipazione, quella invocata da Kyujin, che passava attraverso l'abbandono della casa paterna e la scelta di studiare all'estero e che lei espresse sia nelle sue opere, circa 250 poesie, che appunto con la sua stessa vita. Con questo dunque, con la vita avventurosa e la lotta per la libertà delle donne da assurde regole e imposizioni, ancora una volta, grazie per avermi ascoltato.
A fool, so tell me why you treat Treat her, treat her like a fool. She feels in love, but she doesn't know. She feels in love, but she doesn't know. She feels in love, but she doesn't know. She feels in love, but she doesn't know.
Buongiorno a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Great Women in History. Per parlarvi della donna di oggi dobbiamo andare nell'America del XIX secolo per conoscere Amelia Bloomer, famosa attivista americana per il riconoscimento dei diritti delle donne e sostenitrice dell'emancipazione femminile. Nata a Homer, New York, nel 1818 in una famiglia assai povera, Amelia riuscirà ad istruirsi frequentando la scuola pubblica locale e nel 1840 conosce e sposa l'avvocato Dexter Bloomer. In tale periodo inizia a collaborare con il marito scrivendo articoli a carattere sociale per un giornale, diciamo, dello Stato di New York, del quale egli è comproprietario, il Seneca Falls Country Courier. Si avvicina alle tematiche femministe e anche ai movimenti sui riconoscimenti dei diritti delle donne, partecipando alla Seneca Falls Convention che si tenne nel luglio del 1848 a Seneca Falls, appunto, nello stato di New York. Una convention organizzata da Elizabeth Cady Stanton e Lucrezia Mott, due attiviste, che appunto spingevano per il suffragio femminile. L'anno successivo Amelia, in qualche modo anche influenzata da quanto sentito proprio a quella convention, fonderà The Lily, un giornale dedicato inizialmente solo al movimento per la temperanza, questo movimento che forse non tutti conoscono, io non lo conoscevo prima di conoscere la storia di Amelia, un movimento che fu molto diffuso nella prima metà dell'Ottocento, che riguardava appunto la... era insomma indirizzato, rivolto a chi consumava alcol ed era proprio l'intento era quello di ridurre la vendita e il consumo di alcolici e quindi si chiamava Temperance Movement, che noi possiamo tradurre come movimento per la temperanza, anche se diciamo la parola temperanza ci richiama altro. Comunque stiamo appunto dicendo, questo giornale The Lily all'inizio si occuperà principalmente del movimento per la temperanza, ma poi inizierà ad espandere i suoi orizzonti e diventerà a tutti gli effetti il primo giornale americano pubblicato da donne e indirizzato solo, diciamo, rivolto principalmente solo alle donne, che sarà gestito personalmente da Amelia dal 1849 al 1853, con lo scopo di abbattere quelle che erano le barriere sociali attraverso l'uso della parola scritta. Le Lili, come dicevo per poco fa, trattò diverse tematiche, tutte di interesse per le donne, ma divenne famoso per una battaglia che sarà poi la battaglia che renderà nota in tutti gli Stati Uniti e oggi anche nel resto del mondo Amelia, una battaglia che la renderà famosa a suo malgrado. Sto parlando infatti della battaglia per l'utilizzo dei pantaloni larghi, dei pantaloni quasi potremmo dire alla turca, che saranno proprio ricordati con il nome di Bloomers in omaggio ad Amelia. Allora, dobbiamo dire che ovviamente, come sappiamo bene, all'epoca le donne indossavano corsetti appunto che stringevano la vita e che veramente causavano numerosi e importanti problemi di salute. Anche le gonne lunghe e le sottogonne che dovevano indossare ne limitavano tantissimo i movimenti, rendendo difficile loro anche solo camminare normalmente. Diciamo che si calcola che l'abbigliamento completo di una donna, inclusi corsetto, le gonne, le sottogonne, i busti e le imbottiture, arrivavano a pesare più di 8 kg. In The Lily Amelia Bloomer sposerà la battaglia per il diritto delle donne di indossare un nuovo tipo di abito, inventato dalla cugina di Elizabeth Cady Stanton, che ricordiamo fu una delle diciamo organizzatrici della Seneca Falls Convention del 1848, appunto sua cugina Elizabeth, detta Libby Smith Miller. Di che cosa si trattava? Di pantaloni larghi raccolti intorno alle caviglie e con sopra una gonna lunga fino al ginocchio. Amelia Bloomer e la Stanton trovarono questo nuovo outfit affascinante, comodo e soprattutto sensato, e lo iniziarono ad indossare quotidianamente e immediatamente. Tuttavia le due non erano pronte, anzi diciamo erano totalmente impreparate per quella che sarà, che diventerà la reazione violentissima che la loro proposta avrebbe provocato. Vennero ridicolizzate dalla stampa insieme appunto ai bloomers, a questi pantaloni, e chi li indossava veniva molestato tutte le volte che usciva. Amelia disse, e qua appunto la citiamo, di rimanere stupita per il furore che avevo involontariamente causato. La sua collega, la Stanton, abbandonerà presto i pantaloni perché non sopportava la pressione dei nemici, ma anche di amici e familiari. Amelia invece continuerà la sua battaglia, continuerà per la sua strada e utilizzerà il giornale The Lily per fare campagna per tutte le donne a favore dei bloomers, pubblicando anche modelli di cucito per realizzarli. Ma il vero rivale dei bloomers fu per Amelia non la stampa avversa o coloro che li ridicolizzavano, quanto la crinolina, divenuta popolare negli anni 50 del XIX secolo, che altri non era se non una struttura rigida in acciaio che doveva essere indossato sotto una gonna per modellarla a piacimento. Anche Amelia alla fine dovrà cedere alla pressione e alle molestie che subiva, ma soprattutto alla popolarità che continuava a accumulare la crinolina, e la stessa abbandonerà i pantaloni, i bloomers, per quest'ultima. Crinolina che comunque aveva almeno il merito di essere molto più leggera e facile da modellare, indossandola era anche più facile spostarsi rispetto agli strati di gonne che si indossavano prima del suo arrivo. Abbandonata la battaglia per i pantaloni, Amelia si trasferirà, lascerà la sede di New York, si trasferirà diciamo nella Midwest, approdando in Ohio, dove continuerà a lottare per i diritti delle donne, stavolta con un po' più di successo. Infatti, grazie anche ai suoi sforzi, nel 1873 l'Ohio riconobbe alle donne il diritto al voto. Con questo dunque, con la storia di un attivista, in qualche modo un'involontaria trendsetter, la chiameremmo oggi, una influencer della moda, io vi lascio, sperando che la sua storia sia stata per voi interessante.